Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, Israele avverte, Hamas liberi i 33 ostaggi, l'esercito entrerà a Rafah. Australia finanziaria il secondo surplus, potrebbe non impedire nuovi aumenti ai tassi di interesse. Italia, la Premier Meloni annuncia la presenza di Papa Francesco al G7 di giugno. In Puglia, sport, la sconfitta 3-0 dal Frosinone. La Salernitana dice addio alla Serie A. Buongiorno da Francesca Valdinoci con il GR di SBS Italian. E oggi è sabato 27 aprile, apriamo il notiziario dal Medio Oriente. Nelle ore scorse Israele ha dichiarato le condizioni per non procedere via terra nella cittadina meridionale di Rafah con un'azione militare paventata da settimane ormai, ovvero la liberazione di almeno 33 ostaggi ancora nelle mani dei miliziani di Hamas, oppure i carri armati schierati al confine sud della striscia di Gaza entreranno in azione. Si tratta, nel caso degli ostaggi, di un numero di donne, anziani e feriti rimasti ancora in vita, su circa 130 rapiti ancora trattenuti vivi o morti nella striscia. Intanto ci sono stati scontri a fuoco tra Hezbollah e Israele al confine con il Libano, in cui è morto un civile israeliano. È un aggiornamento sul caso invece dei 12 dipendenti dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, accusati da Israele di aver partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Un caso è stato chiuso e 3 sono stati sospesi per mancanza di prove. Il portavoce dell'ONU, Stéphane Dujarric, ha dichiarato ieri che l'indagine prosegue sui restanti 8 casi.
It bears reminding is who released this information in the first place. UNRWA did. As soon as they were given information. The Secretary General wants to be extremely proactive for the sake of UNRWA, right? For the sake also of the tens of thousands of other UNRWA workers who are continuing to do their job in the most difficult circumstances.
E ieri anche la Germania si è unita alle nazioni che, dopo la sospensione dei fondi internazionali all'UNRWA, ne ha annunciato il ripristino, come anche l'Australia ha fatto a marzo. Sempre le Nazioni Unite hanno calcolato che ci vorranno 14 anni per ripulire Gaza dalle macerie e dagli ordigni inesplosi. Ora veniamo in Australia, dove con tutta probabilità il governo federale è in procinto di presentare un nuovo surplus di bilancio, il secondo consecutivo per il governo albanese. Gli ultimi dati forniti dal Ministero delle Finanze infatti mostrano che il governo è in attivo grazie all'aumento delle entrate fiscali. Eppure, secondo alcuni economisti, appunto, si continua ad essere divisi sulla possibilità che quest'anno si verifichino altri aumenti dei tassi di interesse a causa di un'inflazione ancora alta e del basso tasso di disoccupazione. Il ministro ombra dell'economia Angus Taylor per l'opposizione sostiene che la colpa della situazione economica sia del governo.
We have the most persistent inflation of any advanced country in the world. Now we've learnt overnight that we've had the biggest increase in personal income taxes being paid and we're seeing inflation accelerating, going up, not down. Under this government. Now, this is a homegrown inflation crisis of Labor's making. It's Labor's inflation crisis.
Queste le parole di Angus Taylor. La prossima finanziaria sarà presentata tra 3 settimane. Intanto l'Economic Inclusion Advisory Committee del governo ha presentato il secondo rapporto prefinanziario, nel quale ha formulato 22 raccomandazioni, tra cui l'aumento di Job Seeker e l'abolizione dei test, activity test, ovvero il riconoscimento delle ore di lavoro svolto dai genitori per accedere ai sussidi per le scuole materne e le scuole gli asili sostanzialmente, quindi child care subsidy, così come sono conosciuti in Australia. Il ministro del National Disability Insurance Scheme, Bill Shorten, ha dichiarato che gli alti costi degli alloggi stanno mettendo in particolare sotto pressione i beneficiari del welfare. L'ascoltiamo.
First of all, let's wait to see what the budget is, but the bigger issue is we've increased JobSeeker, but it is tough. It is very difficult. What we're seeing is some city rental markets are being squeezed by a combination of a lack of supply. We have a lack of supply and more people coming in. That's going to force upward pressure on rents.
Il governo non ha ancora confermato se accetterà o meno le raccomandazioni. Ora ci spostiamo a Sydney. La polizia del New South Wales ha dichiarato che il sesto adolescente è stato incriminato in seguito alle indagini che hanno portato all'arresto di 7 minorenni accusati di aver partecipato alla pianificazione dell'attacco alla chiesa di Wickley. Si tratta di un 15enne al quale non è stata concessa la libertà provvisoria, che comparirà davanti al tribunale nella giornata di oggi. L'indagine è in corso e la polizia ha invitato chiunque abbia informazioni sull'incidente a farsi avanti. Iniziamo con la pagina estera, andando nel Regno Unito. Ieri Buckingham Palace ha fatto sapere che il re Carlo III tornerà alle sue funzioni pubbliche grazie ai progressi compiuti nel trattamento del tumore. Il sovrano e la sua consorte Camilla visiteranno proprio un centro oncologico martedì prossimo, dove incontreranno medici, specialisti e pazienti. Ora veniamo in Italia. Nelle ore scorse è stata annunciata la partecipazione in presenza di Papa Francesco al G7, che si terrà in Puglia a metà giugno. Si tratta della prima volta che un pontefice partecipa ad una riunione del gruppo dei sette. La premier Giorgia Meloni ha dato la notizia attraverso un video diffuso dalle reti di Palazzo Chigi, di cui vi proponiamo un estratto.
Il G7 affronterà anche quella che in molti, e non a torto, ritengono essere la più grande sfida antropologica di quest'epoca, ovvero l'avvento dell'intelligenza artificiale. Per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7. È la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del gruppo dei sette, e io sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'intelligenza artificiale.
Queste le parole di Giorgia Meloni ieri, proprio sulla partecipazione di Papa Bergoglio al G7, che si terrà a metà giugno in Italia. Ora rimaniamo all'estero, ma dall'Italia ci spostiamo in Cina, dove il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e altri membri del gabinetto per discutere le relazioni tra i due paesi. Le tensioni tra le due potenze si sono acuite a causa del sostegno della Cina alla Russia e all'Iran e della decisione degli Stati Uniti di approvare un pacchetto di sostegno finanziario per Taiwan. Blinken ha dichiarato di aver incoraggiato la Cina a riconsiderare la propria posizione internazionale. Ascoltiamo Blinken.
We also discussed a range of regional and global crises where China can play a constructive role. I encourage China to use its influence to discourage Iran and its proxies from expanding the conflict in the Middle East, and to press Pyongyang to end its dangerous behavior and engage in dialogue.
E dopo l'incontro, invece, il presidente Xi Jinping ha dichiarato che i due paesi dovrebbero cooperare, non rivaleggiare, e lavorare a degli obiettivi comuni. Sempre in Asia, ci spostiamo ora in India. Milioni di persone si sono recate alle urne ieri nel secondo turno delle elezioni. Secondo i sondaggi, il partito del primo ministro in carica Narendra Modi, il BJP, raccoglierà la maggior parte dei voti in 88 circoscrizioni elettorali dei 13 stati. Questo avviene mentre la Corte Suprema indiana ha rifiutato di ordinare una modifica al processo di conteggio dei voti dopo la richiesta avanzata da alcuni oppositori di Modi, che chiedevano trasparenza. Intanto per le strade del paese alcune persone continuano a esprimere preoccupazione per il futuro della democrazia indiana, come questo studente.
We would vote for a leader who is unbiased and doesn't believe in discrimination. We want someone who can uphold the constitutional rights of the public. We don't care for any political party. We are voting to strengthen democracy.
Quasi 970 milioni di cittadini indiani eleggeranno 543 membri della Camera Bassa del Parlamento. Le elezioni si svolgeranno in diverse fasi fino al 1 giugno con lo spoglio dei voti che inizierà il 4 di giugno. Mercato dei cambi stabile, il dollaro australiano che oggi vale 60 centesimi di euro e 65 centesimi di dollaro statunitense. Sport calcio Serie A, nell'anticipo del 34esimo turno è terminata 3-0 la sfida tra Frosinone e Salernitana, una condanna matematica alla B per la Salernitana dopo 3 anni di fila nella massima divisione. Il primo gol sul rigore dell'argentino Sulé al 10° minuto, raddoppiato al 25esimo con Brescianini, l'ultima rete invece all'85esimo di Zortea. Stanotte atteso il match tra Juventus e Milan, sfida mai banale, ma spicca anche Napoli-Roma che si disputa nella notte tra domenica e lunedì. Le altre partite della giornata sono Lecce-Monza, Lazio-Verona, Inter-Torino, Bologna-Udinese, Atalanta-Empoli, Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Cagliari. Chiudiamo il giornale con le previsioni del tempo per oggi. A Perth soleggiato, una massima di 25 gradi. Cielo coperto ad Adelaide 20 gradi, stessa situazione a Melbourne 18 gradi, a Hobart cielo nuvoloso 19 gradi, splende invece il sole a Canberra 20 gradi, a Sydney nuvole anche lì 23 gradi la massima prevista per oggi, qualche pioggia, piovaschi isolati sono previsti a Brisbane invece, una massima di 20 gradi, a Cairns precipitazione, una massima di 29 gradi, infine Darwin sole e 35 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.